Laser.
Se vogliamo parlare delle battaglie per i propri diritti, è importante raccontare la lotta di chi chiede un trattamento giusto anche tra i ranghi dei lavoratori, soprattutto nell'ambito della produzione siderurgica. Una questione di cui si parla poco o nulla. Eppure l'Egitto è il principale produttore di acciaio in Africa e basa su questo settore una parte significativa della propria economia. Nonostante questo, molti operai sono pesantemente sfruttati e costretti a lavorare in condizioni drammatiche. Ne parlo con Aissa Mohamedin, il collega di Mehinur El Mastri, che è un avvocato specializzato in diritto del lavoro. Si occupa in particolare di agevolare la formazione di sindacati indipendenti e risolvere le controversie fra lavoratori, datori di lavoro e Stato. Quando sono andata nell'ufficio di Mehinur per intervistarla, non conoscevo Aissa. È stata lei a suggerirmi di parlare con lui, spiegandomi che il suo lavoro era altrettanto importante. Mi è bastato poco per essere catapultata in decenni di lotte operaie, la cui storia inizia molto prima dell'attuale regime di Al-Sisi. Aissa ha conosciuto la brutalità della polizia quando era ancora bambino.
Il mio primo incontro con la polizia risale alla mia infanzia, nel 1989. Le forze di sicurezza arrivarono per arrestare mio padre. Ricordo l'irruzione nella nostra casa al Cairo all'alba. Da bambino non riuscivo a comprendere la gravità della situazione, ma in seguito capì che il coinvolgimento di mio padre in uno sciopero nella fabbrica dove lavorava aveva innescato una grave crisi politica per il regime di Hosni Mubarak.
Scopro che Aissa è il figlio di Fawzi Mohamedin, famoso sindacalista impiegato nella monumentale fabbrica del Cairo, Helwan Ferro e Acciaio, che negli anni 80 e 90 ha guidato tutte le più importanti lotte operaie della nazione.
All'epoca, la nostra casa era il ritrovo costante di incontri politici. Era sempre piena di sindacalisti che discutevano di elezioni, scioperi o campagne parlamentari. Sono cresciuto assistendo a tutto questo in prima persona. Allo stesso tempo la mia famiglia sopravviveva solo grazie al modesto reddito di mio padre. I nostri bisogni primari erano strettamente legati a quello stipendio. Non ci potevamo permettere vestiti nuovi o lezioni private, ma anche se non capivo appieno cosa stesse facendo, sapevo che stava lottando per noi.
Le restrizioni economiche fecero sì che Aissa finisse per frequentare le lezioni gratuite offerte nelle moschee dai fratelli musulmani.
Mio padre non ha mai predicato per i suoi principi. Li ha semplicemente vissuti portandomi con sé. Non mi ha mai proibito di andare in moschea, anzi, ha scelto di mostrarmi un mondo diverso. Mi portava in interessanti conferenze sindacali a Helwan, a cui partecipavano lavoratori da tutto l'Egitto. L'atmosfera era elettrica, fra canti rivoluzionari e accesi dibattiti su salari e legislazione del lavoro. Voleva che assistessi alla lotta in prima persona, e quelle scene sono rimaste impresse in modo indelebile nella mia memoria.
Per Aissa è stato naturale lasciare i fratelli musulmani per unirsi al partito dei rivoluzionari socialisti. In seguito, divenuto un avvocato, si è messo al servizio dei lavoratori. Anche lui ha partecipato alla rivoluzione del 2011 e anche lui, come molti altri, è stato arrestato varie volte. L'ultima dopo il colpo di Stato del 2013, che ha destituito il presidente Morsi, leader dei Fratelli Musulmani. In quel periodo, chiunque si opponesse al colpo di Stato veniva associato al movimento. Aysam è rimasto in detenzione per 4 anni.
Dal 2014
sono stato inserito nella lista nazionale dei terroristi con un decreto del pubblico ministero. Sono stato incluso in un caso che coinvolgeva circa 250 persone accusate di far parte di un'alleanza creata dai Fratelli Musulmani a sostegno di Morsi. Questa lista viene rinnovata ogni 5 anni e tutt'oggi vi risulto ancora inserito. Di conseguenza sono soggetto al divieto di espatrio e al congelamento di tutti i miei beni finanziari.
Gli attacchi al movimento sindacale dopo il 2013 sono stati massicci. Tutta la legislazione in materia di lavoro è stata modificata, portando a un peggioramento dei diritti dei lavoratori. Le proteste sono state soffocate con la violenza e con arresti di massa.
Attraverso una repressione sistematica, lo Stato è riuscito a smantellare le organizzazioni sindacali e a neutralizzare il diritto di sciopero. In assenza di questi due elementi, i datori di lavoro hanno progressivamente disfatto le tutele rimaste. Oggi assistiamo a un diffuso disimpegno dalle responsabilità legali nei confronti della forza lavoro. I contratti a tempo indeterminato sono quasi scomparsi e il salario minimo viene sistematicamente ignorato. La stragrande maggioranza della forza lavoro è ormai priva sia della previdenza sociale sia dell'assicurazione sanitaria. Ancora più grave, vi è una totale mancanza di rispetto per la sicurezza e la salute. Ogni giorno sentiamo parlare di decessi tra i lavoratori che si verificano semplicemente perché i datori di lavoro non sono disposti a investire in misure di sicurezza essenziali.
Il salario minimo in Egitto è di 7.000 lire egiziane, circa 128 euro. Anche quando è rispettato, con uno stipendio del genere e i prezzi in continuo aumento, oggi è pressoché impossibile vivere dignitosamente. Le ultime informazioni che condivide prima di scomparire nel suo studio pieno di manuali di legge mi lasciano sconcertata.
Una delle misure più pericolose attualmente in atto sotto il nuovo regime è una nuova strategia adottata a partire dal 2013. I team dirigenziali delle fabbriche, sia nel settore pubblico che privato, così come delle strutture di servizio e dei servizi pubblici, sono obbligati a frequentare corsi di formazione presso l'Accademia Militare. Questi corsi di sicurezza nazionale prevedono l'addestramento su come controllare i lavoratori, rompere le loro proteste, procrastinare durante le trattative e denunciare i cosiddetti fomentatori di disordini. Si tratta di una forma di intervento diretto da parte degli apparati militari e di sicurezza per prendere il controllo delle dinamiche sindacali con il pretesto della sicurezza nazionale, estendendosi a settori come l'istruzione, la sanità e i trasporti.
Una delle prime persone con cui ho voluto parlare quando ho iniziato a lavorare a questo pezzo è stato Sharif Azer. Lo avevo già incontrato in passato e ricordavo bene la nostra conversazione sui primi mesi della rivoluzione, a cui avevo assistito anch'io. Mi aveva colpito la passione con cui rammentava quei giorni. Sharif lavora alla Commissione Egiziana per i Diritti e le Libertà, la più grande organizzazione indipendente a difesa dei diritti umani ancora attiva nel paese. Con lui voglio affrontare l'argomento della pena di morte, essendo la sua area di specializzazione. Quando si pensa all'Egitto, difficilmente si può credere che sia uno dei paesi con il più alto numero di esecuzioni al mondo.
There are more than 100 accusations or a charge in the Egyptian law that would lead to death penalty.
Ci sono più di 100 capi di imputazione nella legge egiziana che porterebbero alla pena di morte, dall'omicidio premeditato, in cui assassino e complice vengono sottoposti alla stessa pena, alle condanne per lo più politiche come alto tradimento o spionaggio. E poi c'è traffico e contrabbando di droga e lo stupro, che è stato aggiunto negli anni Ottanta. L'anno scorso abbiamo monitorato 500 condanne, con circa 20 esecuzioni. Nel 2021, invece, ci sono state quasi 150 esecuzioni.
Drug smuggling and drug trafficking are sentenced to death.
Alcuni detenuti trascorrono molti anni nel braccio della morte, mentre ad altri la condanna viene revocata in sede di appello. Ce ne sono a centinaia ancora in attesa di essere giustiziati. Molti sono coinvolti in casi famosi, come quello di Rabah.
Even on famous cases like the Rabah case, for example.
Il meccanismo legislativo che regola la pena di morte è vago e pieno di irregolarità. Sembra quasi che venga adottata in modo arbitrario. Sherif mi parla di diversi casi, portandomi esempi concreti. Tra questi, forse il più rilevante è quello di Rabah, che provocò sdegno anche a livello internazionale. Dopo il colpo di Stato, i fratelli musulmani organizzarono un sit-in di protesta, che nel giro di poco tempo si trasformò in un vero e proprio accampamento. Per settimane il governo intimò ai manifestanti di liberare l'area, minacciando un intervento armato. Alla fine, l'esercito attaccò il campo, massacrando i manifestanti e arrestando i sopravvissuti. In seguito a un processo di massa, molti furono condannati all'ergastolo, altri alla pena capitale e si trovano ancora oggi nel braccio della morte. Numerosi prigionieri, inoltre, sono stati sottoposti a torture.
The verdict will say something like defendant from 1 to 60.
Il verdetto dice qualcosa del tipo: imputato dal numero 1 al 60, pena di morte. Dal numero 61 all'80, ergastolo. È così che anche imputati minorenni sono stati condannati a morte, nonostante la legge non lo consenta. Questo dimostra quanto tutto sia casuale. Il giudice che ha presieduto il processo di massa non si è nemmeno preoccupato di verificare l'età. Negli ultimi 10 anni abbiamo lavorato su 11 casi di minori che hanno ricevuto una condanna a morte accusati di terrorismo.
Sherif e la sua organizzazione si battono per l'abolizione, ma nella percezione della società civile c'è ignoranza e confusione al riguardo.
Quando proponiamo l'abolizione della pena di morte in Egitto, incontriamo una forte opposizione dell'opinione pubblica, che ritiene la pena capitale parte integrante della Sharia, la legge islamica, come in Arabia Saudita. Questo è un errore comune. È un messaggio fuorviante che il governo egiziano continua a ripetere. Dicono che stanno semplicemente applicando la Sharia. Ma la pena di morte all'interno della legge egiziana è esattamente come viene applicata in Texas, negli Stati Uniti, per esempio. È una legge civile, laica, non ha nulla a che fare con la Sharia.
Most personal to me and the most that I worked on was the case of the Coptic monk.
Un caso a me particolarmente caro è quello del monaco copto accusato di aver ucciso il vescovo di un monastero. Il monaco venne condannato a morte in uno dei processi più rapidi che abbia mai visto. In appello, il giudice confermò la sentenza dopo appena 10 minuti di udienza, creando un precedente straordinario per la Corte di Cassazione. Di norma, dopo la presentazione del ricorso, si torna in tribunale per un nuovo processo, ma in questo caso non avvenne. L'esecuzione fu portata a termine pochi mesi dopo la conferma della condanna. Questo episodio è un esempio emblematico di come la Chiesa e gli apparati di sicurezza dello Stato abbiano collaborato per chiudere il caso secondo i propri interessi. È stato uno dei dossier più dolorosi su cui abbia mai lavorato. ha dimostrato come la pena di morte possa essere usata come strumento di repressione politica.
Voglio saperne di più e Sherif mi mette in contatto con Samuel Saad, il fratello del monaco. Scopro così che il caso di padre Ishaya, il monaco copto giustiziato, diventò molto noto a livello internazionale. Anche la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite intervenne, insieme all'Unione Europea, chiedendo ufficialmente di poter visionare le prove e consultare gli atti del caso. Nessuna di queste richieste fu accolta e Samuel, colpevole di aver alzato la voce, fu costretto a fuggire in Francia. L'ONU stessa gli fornì i documenti necessari per lasciare il paese, insieme alla moglie e alle tre figlie.
Ho davanti a me i fascicoli ufficiali del caso, che dimostrano come mio fratello sia stato prelevato dal monastero il 5 agosto 2018. È stato fatto sparire con la forza per 5 giorni e questo è stato deliberatamente omesso. Nei rapporti ufficiali, la polizia afferma che l'arresto sia avvenuto il 10 agosto. Questa manipolazione della data e del luogo dell'arresto rappresenta solo la prima delle tante violazioni riscontrate in questo processo.
Quando padre Ishaya è stato arrestato, la famiglia è venuta a saperlo dalla televisione, che lo descriveva come un assassino.
È stato tenuto in isolamento per un mese intero. Il primo contatto l'ho avuto con noi, mentre ogni incontro con un avvocato gli era severamente proibito. Per settimane c'è stato un blackout totale, nonostante le nostre richieste a tribunali e stazioni di polizia. Nessuno ci forniva informazioni. Era come se lo avessero rinchiuso in una scatola e fatto sparire. Quando finalmente ho potuto parlargli, mi ha raccontato delle torture e dell'enorme pressione psicologica subita. Mi ha riferito di essere stato sottoposto a scosse elettriche. Il suo corpo portava ancora segni visibili degli abusi e delle violenze. Ricordo che mi disse: non reggo più. Mi ha raccontato di essere stato spogliato, umiliato e picchiato.
Su YouTube c'è un video dell'udienza dove padre Ishaya appare visibilmente sconvolto. Scoppia in lacrime mentre racconta le torture subite. Durante la sua testimonianza afferma di essere stato costretto a confessare un omicidio che non aveva mai commesso, ricreando il delitto in un video dove un ufficiale lo istruiva su come muoversi.
Ogni singola udienza ha rivelato quanto la tesi dell'accusa fosse debole e inconsistente. Non c'erano indizi solidi, prove coerenti e certamente nessuna prova di colpevolezza. Era un caso costruito sul nulla. Nessun testimone oculare, nessuna perizia forense che lo collegasse alla scena del crimine.
Eppure niente è servito a salvare padre Ishaya. Lo Stato aveva deciso che doveva essere eliminato, e velocemente. Molti si riferiscono a lui come un martire e ancora oggi nessuno sa chi è stato veramente a uccidere il vescovo. Nel corso di questo lavoro la parola tortura è tornata più volte come un eco difficile da ignorare. L'abbiamo sentita nelle voci degli intervistati e nelle storie appena raccontate. L'ho vista nelle bruciature di sigaretta sulle braccia di un amico. L'abbiamo letta nelle notizie e nelle vicende ormai note, come quella di Giulio Regeni, l'italiano ucciso qualche anno fa, il cui corpo portava i segni inequivocabili delle torture subite. Non potevo chiudere questo racconto senza affrontare anche questo tema. Così ho chiesto a bruciapelo a un amico egiziano se conoscesse qualcuno che fosse stato torturato per poterci parlare. La sua risposta è stata: certo, tutti i miei amici.
Le prigioni si fondano su due pilastri fondamentali del controllo, il dominio del corpo e, in seguito, quello della mente. Puntano a ottenere uno di tre risultati: la sottomissione totale, l'annientamento o il ricondizionamento strategico del pensiero e del comportamento del prigioniero. Mi è difficile parlare di tortura. Spesso le parole si bloccano, il corpo si chiude. Scrivere, invece, mi riesce più facile. Mi permette di scomporre l'agonia che ho provato e di osservarla con maggiore lucidità.
Entro in contatto con Ahmed Duma, uno scrittore, un poeta. Da quando aveva 11 anni entra ed esce di prigione. La prima volta per aver partecipato a una manifestazione contro le atrocità commesse in Palestina. Ha protestato quando non doveva, ha appoggiato gli oppositori del regime di turno, ma soprattutto ha scritto. Scrive di libertà di espressione, di giustizia sociale, di rivoluzione, della solitudine provata negli anni di confinamento. Tutti i suoi libri e la raccolta di poesie sono banditi dall'Egitto. Quando iniziamo l'intervista e gli chiedo la sua storia giudiziaria, tiene a precisare che non vuole essere visto solo come un istigatore. «Io sono solo un poeta, uno scrittore», mi dice. «Voglio soltanto esprimere quello che sento, raccontare la mia vita». Lo osservo mentre mi descrive quello che ha passato. Nei suoi occhi neri c'è un'ombra beffarda. La sua storia sembra una delle tante che ho già ascoltato. È stato accusato di terrorismo, di diffusione di notizie false. Mi sale quasi la nausea davanti all'ennesima lista di imputazioni assurde. Ma lui accetta di raccontare di più. Dei 13 anni trascorsi in carcere, ne ha passati più di 7 in isolamento.
Ricordo un episodio del febbraio 2009. Sono stato torturato per un giorno intero. Mi hanno appeso con le braccia legate dietro la schiena e sollevato verso un soffitto di metallo. Mi hanno colpito per ore con bastoni e altri strumenti. Il loro unico obiettivo era costringermi a piangere e a implorare pietà. Continuavano a urlare istericamente: «Piangi, di solo per favore, ed è finita». Quando si sono finalmente stancati, hanno iniziato a contrattare, chiedendomi un qualsiasi segno di resa pur di porre fine alla situazione. È stato allora che ho capito come difendermi. Ho iniziato a ridere invece di piangere e oggi non riesco più a farlo. Anche di fronte agli eventi più strazianti, il mio trauma si manifesta come una risata o una lotta disperata per mantenere la calma in pubblico.
La posizione in cui è stato tenuto per tutte quelle ore gli ha causato la frattura della spalla e del gomito sinistro, lasciandogli una disabilità permanente. Mentre parla, mi mostra inoltre diverse cicatrici e punti del corpo in cui soffre di dolori cronici, dovuti non solo alle torture subite, ma anche al fatto che gli sono state intenzionalmente negate cure mediche.
Circa 4 mesi fa, mentre scrivevo di un episodio in particolare, ho subito un grave collasso fisico. Ho perso improvvisamente la vista, l'udito e il controllo motorio. La crisi è durata delle ore e ha richiesto un intervento medico, seguito da giorni di recupero. Questo tipo di reazioni ritardate è parte di ciò su cui le autorità contano quando praticano la tortura. L'accumulo di traumi può trasformare una persona in un individuo, diciamo così, disabile, incapace cioè di parlare, scrivere o partecipare alla vita politica e sociale. La tortura è un crimine pensato per durare nel tempo. I suoi effetti si estendono ben oltre il momento in cui viene inflitto. In molti casi tragici tra i miei compagni, storie che ho documentato quando ero ancora in prigione, il senso profondo di umiliazione seguito alla tortura ha portato al suicidio. Nonostante i nostri sforzi collettivi per sostenerli, il peso psicologico si è rivelato insostenibile. La tortura non è finita in cella, ha continuato a uccidere anni dopo.
Le forme di violenza che avvengono all'interno delle prigioni egiziane sono molteplici. L'ufficiale di turno può selezionare casualmente un individuo da torturare come deterrente collettivo in seguito a disordini in un reparto o in un blocco di celle specifico. Per incutere paura, catturano uno o più detenuti e li trascinano in zone designate per la tortura. A volte le sevizie sono intenzionalmente teatrali, costringendo gli altri ad assistere all'umiliazione sistematica dei loro pari. Questo spettacolo di violenza è concepito per estinguere la possibilità di una ribellione o dell'emergere di una voce dominante. Alcune volte la barbarie avviene nei vani dei condotti di ventilazione riadattati per la tortura. Altre volte ci sono stanze attrezzate con strumenti appositi.
La tortura è uno strumento di sottomissione totale, spesso viene utilizzata negli interrogatori, ma nel mio caso la sua funzione principale era l'umiliazione e la rottura della volontà. È una cruda dimostrazione di potere assoluto, l'affermazione che possiamo fare di te ciò che vogliamo, quando vogliamo, in totale impunità.
L'immunità delle forze di sicurezza non è un fallimento del sistema, né è una componente fondamentale. È una cancellazione istituzionalizzata che garantisce che le vittime non possano né sporgere denuncia né chiedere giustizia.
Ho presentato personalmente denunce formali durante le indagini della procura, accusando il sistema di tortura e altre violazioni. Nonostante abbia fornito i nomi specifici degli ufficiali, dettagli meticolosi degli incidenti e nomi dei testimoni, nessuno è stato convocato per essere interrogato. Questi abusi hanno permeato la mia coscienza. Ora, ogni volta che scrivo un articolo, mi ritrovo a mappare mentalmente ogni paragrafo del codice penale, calcolando quale specifico articolo potrebbe essere usato per perseguirmi. I crimini dello Stato hanno invaso la mia mente, senza lasciare nulla di intatto.